Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, di nuovo insieme per proiettarci sempre di più verso la sfida contro l'Empoli e con una buona notizia, quella che forse avete già sentito nel GR, ho letto sulla Gazzetta di Parma o sul sito o al TG Parma, insomma da qualche parte avevamo già anticipato di fatto da lunedì il ritorno in gruppo di Nahuel Estévez. Ora io non so se sarà impiegabile già domenica contro l'Empoli, insomma probabilmente, sicuramente non dall'inizio. Però potrebbe già essere tra i convocati, tornare a respirare l'aria della prima squadra per poi magari giocare, adesso non so se già con la Juve, perché poi ricordiamoci che ci sono 3 partite in una settimana, ma quella dopo col Genoa. C'è bisogno di Estévez, adesso non è che sia la panacea di tutti i mali, che poi non sono neanche troppi, ma li analizziamo insieme anche oggi. Però insomma, ma sicuramente farà bene il suo rientro. Che poi... ecco, ragionavo, poi lo faremo anche con i nostri ospiti e con voi, che col suo rientro il centrocampo del Parma tutto sommato comincia anche ad avere una certa abbondanza, tra virgolette, comunque una certa possibilità di scelta, ecco, mettiamola così, con Mandela Keita che sembra pronto ormai a guadagnare minuti, lo stesso Estévez, Som, Bernabé, Hernani, sono a 5, abbiamo sempre Eno che, ricordiamocelo, nasce centrocampista e sono 6. Mettiamoci anche Camara, anche se forse Pecchia insomma lo usa più in maniera diversa, sto parlando dei due mediani e ci ho messo Hernani perché alla fine può farlo anche lui, però insomma considerando che poi un posto è di Bernabé che mi sembra intoccabile, di fatto si giocheranno in 3 l'altra maglia, Estévez, Som, Mandela, a meno che appunto Pecchia non voglia spostare sulla tre quarti Bernabé o mettere qualcuno di questi sulla tre quarti, non lo so, tutto può essere, magari adesso Keita non lo vedo trequartista, però in un'ottica magari di maggior copertura tutto può essere. Somi il trequartista l'ha già fatto, quindi lui ci può stare, anche se ultimamente mi sembra che Pecchia gradisca molto in quella posizione il buon Hernani, l'esperto del, il vecchio del gruppo, pensate un po', classe 94, però insomma è l'esperto del gruppo, dai, vecchio tra virgolette, si fa per scherzare. 333-9200-170 è il numero per scriverci, che già conoscete, e io direi che potreste anche già cominciare a dirci che formazione vorreste vedere contro l'Empoli. Si gioca domenica alle 12.30, lo ricordo. Ricordo anche che ieri abbiamo assegnato il biglietto del concorso Clicca Radio Parma. Adesso io non so il nome del vincitore, comunque credo che come sempre il giovedì a Calcio e Calcio sarà contattato, comunque citato, insomma se ne parlerà, chi è stato a quest'ora lo sa già, il più veloce. E, per oggi abbiamo tanti temi da sviscerare. Io direi di fare subito il punto con il servizio del telegiornale, dai.
Il calcio rinnova spesso strani incroci col passato. Roberto D'Aversa torna domenica al Tardini per la prima volta da avversario. Oggi siede sulla panchina dell'Empoli. Sono passati più di 6 anni ormai, ma proprio ad Empoli, stagione 2017-18 in Serie B, il suo Parma passò un pomeriggio terribile. Quel piovoso sabato di febbraio sembrò poter chiudere l'avventura in Emilia dell'ex tecnico crociato. Era un momento difficile per i risultati, una vittoria nelle 8 gare precedenti, più il poker incassato dai toscani allora allenati da Andrea Zoli. Dopo la batosta però i 7 soci decisero di rinnovare la fiducia ad Aversa e da lì iniziò la storica cavalcata verso la Serie A, seguita da 2 salvezze. Oggi il suo Empoli si presenta al Tardini con 3 punti in più rispetto alla squadra di Pecchia. Numeri da rivelazione fino a qualche giornata fa, ridimensionati dalle sconfitte di misura con Lazio e Napoli. Scontro salvezza allora a tutti gli effetti e la classifica dice che i 3 punti servono soprattutto al Parma, scivolato al 17° posto dopo la vittoria del Monza sull'Hellas. 2 mesi dopo l'infortunio, patito contro il Milan, Pecchia ritrova Estévez in gruppo. Non è però scontata la sua presenza, ma sarà prezioso anche un graduale rientro, dato che il Parma giocherà 4 match in 2 settimane. Il dato più incoraggiante delle ultime partite è l'inversione di tendenza sul fronte dei gol subiti, con la coppia del Prato-Balog 1 in 2 partite. Fino alla 6ª giornata erano stati ben 11 in 5 gare. 8 partite non offrono ancora una base larga di dati, ma c'è un dato che emerge: nella prima mezz'ora di gioco nessuno ha fatto meglio del Parma. Se le gare durassero mezz'ora, i crociati sarebbero primi con 18 punti all'attivo. Se si giocasse solo il primo tempo, si posizionerebbero al 4° posto, zona Champions. Il rendimento nella ripresa è invece da retrocessione. A volte si è visto un calo fisico, altre mentale. A volte i cambi non hanno migliorato la situazione. E forse quest'ultima è la differenza rispetto alla stagione passata, quando i subentranti firmavano spesso le vittorie.
Palla in tribuna.
Questo è il punto di Marco Balestrazzi e noi ne parliamo subito con Remo Gandolfi. Ciao Remo!
Ciao Alberto, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, prima di tutto, aspetta che abbiamo una canzoncina per te, stai qui.
Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Grazie ragazzi, congediamo l'orchestrina che abbiamo chiamato apposta. Grazie ragazzi, l'uscita è di là, la porta è automatica, anche il cancello da dentro si apre da solo. Auguri Remo!
Grazie, ho preso.
Ma io non sapevo che tu, cioè non è che ti ho chiamato apposta oggi, l'ho scoperto, guarda, poco fa, perché c'ha scritto Filo che dice, sapeva che tu eri ospite, e ha detto innanzitutto auguri a Remo. Io subito sono andato a controllare su Facebook che tutto fosse vero e alla fine sì. E
no, anche io volevo saltarli quest'anno, capito, perché comincia a diventare troppi.
Quanti allora... sono? Quanti sono?
No, facciamo come gli artisti o le donne di Hollywood, dai, non lo diciamo, dai.
Pensa, ma a 50, a 50 ci sei già arrivato, dimmi solo questo.
Già da un po', dai.
Scusa, però io non sapevo che tu compissi gli anni lo stesso giorno, fra gli altri, di Pelé.
Esatto, cioè... e infatti ogni tanto quando lo dicono che dei tre grandi ex calciatori che sono nati quel giorno qua, Pelé, Casimir Dane e io sono l'unico ancora vivo, quindi insomma
speriamo ancora per un po'.
Sono messi così.
Poi visto che tu scrivi, vedo anche un Michael Crichton, comunque non male, e Gianni Rodari, no. E anche Gianni Rodari.
Beh, meglio ancora, lui è un grande.
Sì. E poi vabbè, c'è Sam Raimi, non so se tu vuoi fare il regista, Peter Gomez,
basta.
E
no,
vabbè, H7, che è rapper, no? Simonetta H7, vabbè, questo non lo so.
Sì, no, no, Pelé,
Pelé direi che sei, cioè uno che è nato lo stesso giorno di Pelé si può accontentare. Io andavo molto fiero di essere nato lo stesso giorno di Billy Costa Curta, 24, era l'unico che all'epoca che...
diciamo che... tecnicamente c'era un po' di differenza.
Sì, però, assolutamente. Ho avuto modo un paio d'anni fa in un evento di dire, io mi presento, Costa Curta, io sono nato sul stesso giorno, noi sempre un prefestivo compiamo gli anni, quindi bene così, ci siamo capiti
grande.
Subito. Allora, partiamo dal messaggio di Filo, perché a parte che farti gli auguri, dice di ricordare l'evento che c'è del Parma Club ex Eridania, udite, io non sapevo neanche che esistesse il Parma Club ex Eridania, mia colpa, adesso lo so. 9 novembre, ore 11, al chiosco del Parco ex Eridania, adesso si chiama Parco Primo Maggio, ci sarai tu con Sandro Melli, Gigi Apolloni e Fausto Pizzi per un po' di aneddoti raccontati sul Parma. Tra l'altro il Parma che gioca poi quel pomeriggio lì con il Venezia in virtù dello spostamento della partita.
Sì, no, guarda, è una cosa nata un po' così, grazie ad Alessandro Respighi, che è un ragazzo che gestisce lì, io giocavo e conosco suo fratello. La cosa a Traversettolo che abbiamo fatto poco tempo fa, che c'era Paolo Grossi, c'era Sandro Melli e Marco Osio, insomma è piaciuta, ci siamo divertiti e la rifacciamo, e sarà una bella occasione per raccontare storie, aneddoti così in libertà, come dice sempre Sandro, tanto è tutto in prescrizione, per cui siamo liberi di dire quello. No, aspettiamo davvero tanti amici per far proprio una chiacchierata insieme.
E poi, visto che poi così non mi dimentico, altro evento che ti vede sempre protagonista, venerdì 25 ottobre, quindi fra due giorni, alle 18 all'Ostello della Cittadella, presenti il libro Storie contro vento, quello che è uscito quest'estate, e dialoghi niente meno che con Claudio Rinaldi, presenta Andrea Del Bue, ma insomma c'è il nostro direttore, quindi insomma davvero un bel evento,
Claudio.
Alle 18 venerdì.
Sì, esatto, è la cosa importante che... quel libro lì, semplice, piccole storie, come sai, sempre di sportivi non fortunati che per un colpa di un destino avverso non hanno avuto dallo sport e dalla vita, perché sono essenzialmente storie di vita, quello che il loro talento e il loro coraggio avrebbero meritato. Ma la cosa importante di questo evento è che tutto l'incasso, tutti i libri venduti, l'incasso andrà all'Amis di Parma, che sono carissimi amici, a cominciare dal presidente Walter Antonini, Andrea Del Bue, lo stesso che collabora con loro, che è l'ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Quindi insomma, chi può, chi ha voglia, chi è libero, farà un gran piacere a venirci a trovare, proprio perché è una cosa importante, insomma.
Venerdì, questo venerdì alle 18 all'Ostello in Cittadella.
Esatto.
Allora, Fi, oltre a farti gli auguri e parlarci di questo evento, ti poneva anche una domanda tecnica ben precisa. Ti chiede se tu vedresti bene un centrocampo con Keita ed Estevez e l'avanzamento di Bernabé come rifinitore dietro Bogni.
Allora, avresti sicuramente una maggiore protezione difensiva, anche se Bernabé la sua in fase difensiva sì, la fa, perché Keita è un rubapalloni, fisicamente ha una bella struttura. Il problema è che Bernabé si sta adattando splendidamente a quel ruolo lì, dove volendo ha un filo di spazio in più. E avere un po' di spazio in più per alzare la testa, impostare il gioco per un giocatore delle sue caratteristiche è molto importante. Trequartista, sai che è un posto, una zona che comincia a essere un po' piena di gente con una densità maggiore, e magari Bernabé potrebbe a riadattarsi, fare un po' fatica, però sicuramente il Bernabé che va al tiro più spesso, che può fornire la palla a gol alle punte, è tanta roba, quindi ci sta. E quello che dico sempre io è che di Bernabé ce ne vorrebbero due, allora risolveremmo parecchi problemi, insomma. Però ci sta, no? Figlio ha detto una cosa giusta, è un'alternativa importante soprattutto in certe partite, insomma.
Altro messaggio: manca un trequartista tipo Gaetano. Hernani o Som trequartisti, quanti gol hanno nei piedi? Som 0, Hernani forse 2. Gaetano nella seconda parte di campionato a Cagliari 13 partite, 4 gol, ma evidentemente non piaceva alla società, dice questo radioascoltatore. Secondo te manca uno come Gaetano o ce ne possiamo fare una ragione? Non lo so.
Allora, un'osservazione molto giusta, soprattutto perché se andiamo ad analizzare le caratteristiche fisiche e tecniche di quei trequartisti che generalmente utilizzano tutti, giocatore tecnico, rapido, che sa saltare l'uomo, alla Toven, alla Gaetano, alla Nico Paz, noi invece abbiamo fatto sempre la scelta di mettere giocatori magari più forti fisicamente, che magari in fase difensiva danno un pochino di più, che schermano un po' il portatore di palla avversario, però non abbiamo il trequartista che crea la superiorità numerica, che salta l'uomo e che può davvero aprire dei varchi importanti nella difesa avversaria. Fino adesso è stata una scelta di Pecchia assolutamente lecita, che ci può stare, proprio perché noi, insomma, fisicità non è che ne abbiamo tantissima, però io in quel ruolo lì continuo a vedere le engance, come dicono i sudamericani, il 10 classico, quello alla Riquelme, per dire un nome vecchio, o come un Nico Paz adesso, un Toven, insomma. A me piace il trequartista fantasioso, creativo, geniale, che può farti il gol e che soprattutto ti dà la palla gol. Nelle corde di Hernani e Som l'assist vincente non c'è, soprattutto in quelle di Som. Hernani tecnicamente qualcosina in più, secondo me, ha.
Ecco, parlaci di Nico Paz. Ti è piaciuto che tu lo l'hai sempre, tra virgolette, sponsorizzato e ne hai sempre parlato bene anche da noi a Bar Sport. Ti è piaciuto, col Parma pure segnato, dannazione. Ti è piaciuto nel complesso, detto che veniva anche da una trasferta intercontinentale, quindi non era forse brillantissimo, però male ci ha fatto male.
Sì, no, ti dico, io credo di averne saltate un paio di partite del Como e l'ho visto giocare meglio altre volte. Sì. Diciamo che ha dimostrato per l'ennesima volta una delle sue qualità, la grande intelligenza tattica. Non trovando la giornata, hai visto che non ha portato palla più di tanto, non ha rischiato il dribbling più di tanto, è stato efficace, ha giocato molto spesso di primo a due tocchi, a dimostrazione che, come ha detto un certo Leo Messi, è un ragazzo che sa stare in campo e ha una grande intelligenza calcistica. E detto da Leo Messi, che ci ha giocato di fianco e che da Nico Paz ha ricevuto un assist gol nell'ultima partita contro la Bolivia, ci fidiamo che è una cosa, è un valore importante, insomma.
Sì, la referenza è buona. Allora, Matteo da Roma ci scrive: premesso che di calcio non ci capisco nulla e che Pecchia è un ottimo allenatore, ma io questa squadra la vedrei bene con un 4-3-3, dato che abbiamo molti esterni, nessun trequartista, che vabbè, poi è vero, fino a lì nessun trequartista, sempre forza Parma. Matteo da Roma, 4-3-3, allora ragionando a voce alta vorrebbe dire, non so, due esterni che siano Manmi, Ayla, Cancellieri, Almqvist con Bogni, e dovresti rinunciare verosimilmente forse a un Hernani, avresti, non so, Bernabé vertice basso con ma non so, Som ed Estevez, Som e Keita, potrebbe essere,
no,
secondo te?
Ma beh, di solito il 4-3-3 prevede che uno dei tre centrocampisti stia a fare schermo alla difesa, sì, e con due mezzali. Quindi se hai Estevez o Keita a fare schermo alla difesa, le due mezzali possono essere benissimo Bernabé centrosinistra, Hernani sul centrodestra. ci sta. Il problema, ripeto, la zona dove fai male nel calcio è quella tra le linee. Sì. E tra le linee vuol dire tra il centrocampo e la difesa avversaria. Mm-hmm. Lì un trequartista di qualità, ripeto, che sappia saltare l'uomo e creare la superiorità numerica, tante volte è decisivo. Sicuramente il 4-3-3 è più consolidato, ti dà un po' di più di protezione, un po' più di tutela in fase difensiva. È ovvio che la coperta nel calcio è corta, probabilmente ti verrebbe a mancare qualcosa davanti. Uno dei pregi del 4-3-3 è che probabilmente con le due mezzali che possono andare a chiudere quando salgono i terzini avversari, puoi chiedere meno sacrificio in fase difensiva ai due esterni. E quando gioca soprattutto Mann, che fare sacrificio fa un po' più fatica, potrebbe essere un'alternativa. No, ma ci sta, è uno schema che non differisce tantissimo, sì, infatti, poi dal 4-2-3-1.
Come quindi... il 4-1-4-1 di cui si parla è fratello del 4-2-3-1 alla fine, il 4-1-4-1.
Sì, molto, molto simile, molto simile. Diciamo che hai quattro giocatori dietro la punta che a turno possono inserirsi e accompagnare il gioco offensivo. Il rischio del 4-1-4-1 è che quando soffri si creano delle distanze tra la punta centrale e gli altri di centrocampo che finisce per essere isolata. E quindi se non hai una punta con certe caratteristiche diventa difficile, insomma.
Allora Vito ti manda gli auguri e poi auguri al grande Remo Gandolfi, poi dice
a quello alto forse
è alto, quanto sei alto?
1,91.
Ah, infatti sei più alto di me, infatti. Allora, facciamo le cose con calma, dice Vito. Facciamo le cose con calma con Estevez. Una ricaduta sarebbe deleteria per il fisico del giocatore. Abbiamo i giocatori per sopperire la sua assenza. Bernabé, per mio conto, è un nuovo Pirlo. Pecchia ha visto lungo. Ecco, vedi, alla fine. No, beh, su Estevez siamo sicuri che sarà così, certamente sarà preservato. Non so, Bernabé alla Pirlo, come Pirlo, dove vedi differenze e analogie?
Ah beh, intelligenza calcistica ci siamo, perché effettivamente intelligenza tanta. Diciamo che a livello squisitamente tecnico, con il range di passaggi che era Pirlo di 40-50 metri, magari Bernabé qualcosina in meno, però Bernabé in fase difensiva fa sicuramente molto di più di Pirlo, che non era esattamente un incontrista, si dava da fare, chiudeva le linee di passaggio, però fisicamente non è quello, è che vero, ti va a rubare i palloni. Bernabé quest'anno ha questa capacità di rubare palloni che è veramente, veramente notevole, si intrappone tra la palla e l'avversario, riparte, no, tanta roba veramente. Però ci sta, ci assomigliano.
Allora, vediamo altro messaggio. Bernabé al Rino invece propone il paragone con Modric. Anche qui, non lo so, mi sembra diverso Bernabé. Anche se, vabbè, un po' ci sta come paragone,
Ragazzi, abbiamo disturbato due grandi mica poco, cioè Pirlo e Modric. Modric è un fenomeno e tutti noi possiamo augurare la carriera a Bernabé che ha fatto Modric. Io ti dico, ho visto un gran cambiamento, perché io mi ricordo 3 anni fa, quando ancora non avevo esordito nel Parma, c'era Maresca allenatore, andai a Bar Sport dall'amico Carlo Chiesa, parlammo di Bernabé, io l'avevo visto l'anno prima con i giovani del City e feci un paragone con David Silva, perché Bernabé allora giocava esterno, sì, mancino, partiva da destra, non assomiglia più minimamente a David Silva, si è robustito, gioca un calcio diverso, quindi è ancora un giocatore in fase di costruzione, però ti dico, Pecchia ci ha visto giusto e ci troviamo in mano veramente un giocatore di grande qualità, il problema per noi sarà tenerlo a lungo, quello sarà il problema più grosso.
Sì, allora lui piace all'Inter, Bogni piace al Napoli, al Milan, staremo a vedere, sta nell'ordine delle cose ed è anche poi questo di fatto l'obiettivo del Parma. Ovviamente l'auspicio di tutti è che vengano venduti bene e che poi ci sia sempre un ricambio come in altre società, ma questo insomma adesso intanto godiamoceli finché sono da noi, che è la cosa più importante, più bella vederli crescere, anche perché comunque sono praticamente ormai tra virgolette di famiglia, visto che sono arrivati qua tutti e due giovanissimi. Remo, arriva l'Empoli di D'Aversa, non proprio un giochista, insomma come la mettevi con le tue idee quando lui era a Parma? Scendevi a compromessi con te stesso?
No, cioè sì, certo, perché alla fine, cioè, anche quella, sai, giochisti e risultatisti, cioè il giochista pensa che attraverso il gioco arrivino i risultati, perché tutti vogliono vincere, quindi diciamo che con gli ingredienti, cioè i giocatori che aveva D'Aversa, fare un gioco diverso non era assolutamente facile, anzi non era quasi possibile, ed è stato molto bravo a ottenere il meglio dai giocatori che aveva, che alla fine, stringendo, è la cosa più importante per un allenatore, ottenere il massimo dei giocatori che hanno in base alle loro caratteristiche. Sicuramente uno pragmatico, sicuramente uno concreto, se fossimo l'anno scorso ti direi, ma l'anno scorso facciamo tanto andare in vantaggio, poi non ci beccano più, ripartiamo e li mettiamo in difficoltà. Quest'anno sta succedendo esattamente il contrario,
sì,
che è una delle cose che faccio più fatica a spiegarmi. Andiamo in vantaggio, facciamo delle grandissime mezz'ore, dei grandissimi primi tempi, tu ti aspetti che noi in vantaggio questi si sbilanciano, ripartiamo e li colpiamo, invece purtroppo va a finire diversamente. Io ti direi con l'Empoli il più è andare in vantaggio, fare il primo gol e dopo faccio fatica a immaginare che possano superarsi, però visto quest'anno sicuramente sarà una partita più di spada che di fioretto,
sì,
considerato di... tutto
loro 5 gol subiti, loro 5 gol subiti e basta,
sì.
Questo
no,
sarà...
no, lui è pragmatico, lui palla quando è ora di scavalcare il centrocampo lo scavalca, quando c'è da fare le due linee vicine in fase difensiva centrocampo attacco lo fa, quando c'è da mettere 10 dietro la linea della palla lo fa, insomma l'allenatore è così e fa bene, perché alla fine finché non hai una grande squadra con i talenti devi fare con quello che hai, e lì è sempre stato bravo ad ottenere il meglio, come ti dicevo prima, dei giocatori che ha.
Assolutamente. Parentesi che posso aprire solo con te, almeno che io sappia, sulla la prima divisione argentina, Vélez Sarsfield in prima posizione, 37 punti, secondo l'Huracán, le grandi un po' tardate. Beh, a parte che il Vélez ha una grande tradizione.
Beh, il Vélez ha una cantera, un settore giovanile fantastico, meraviglioso. Ha sempre buttato fuori dei giocatori. Lo stesso Perrone del Como 2 anni fa era lì, quindi insomma,
vedi,
tanti giocatori vengono da lì. No, la bellezza del campionato argentino, che l'equilibrio è assolutamente totale. Cioè, da un anno all'altro,
vero,
visto che arrivano a depredare le squadre da tutte le parti del mondo,
cambia
tu
tutto.
Devi rinnovare la squadra a volte per 6, 7, 8 undicesimi e ti trasformi da una squadra di vertice in una squadra che lotta nelle ultime posizioni e viceversa. E là il discorso delle grandi fanno fatica, perché ragazzi la picchiano ancora come io non vedo più da nessuna parte. Cioè Cavani fa fatica, Boria fa fatica, attaccanti importanti in Argentina fanno fatica. Infatti li vedi che quando vengono qua poi fanno gol. Perché Arreteghi, Lautaro, Arreteghi stesso dice, beh insomma le marcature italiane sono quelle che sono, ma rispetto all'Argentina là potevano fare quello che volevano i difensori, qui insomma qui ti fanno anche giocare
tutela, sì. Tanto Miguel Borja
è un gran bel campionato,
ti convince questa formula a 28 squadre?
Sì, che poi diventeranno 30, perché Tapia, il presidente della federazione, a metà campionato ha deciso di sospendere le retrocessioni, di annullarle. Ed è assurdo, lì fanno delle cose a livello.
Sì, sì. È difficile, è difficile seguire la formula del campionato argentino negli ultimi 15 anni.
Sì, ma anche la formula delle retrocessioni,
sì,
che mettono insieme tra campionati.
Sì,
promedio, insomma, quello purtroppo è il loro limite.
Sì.
Per il resto, invece, è un campionato dove, guarda, in ogni squadra c'è un giocatore o due con potenziali enormi, ragazzi giovani, perché proprio sono costretti a utilizzare il settore giovanile. E tutti gli anni buttano fuori dei giocatori fenomenali. Io ti dico, ti posso citare Mastantuono del River Plate, che ha 16 anni e mezzo,
sì,
17.
2007.
Beh, questo qua un anno e mezzo, City, Real, Liverpool, sarà in quelle squadre lì.
Messo nella lista dei 50 2007 più forti del mondo dal The Guardian, penso, la settimana scorsa. Ma tu me ne avevi parlato già prima,
Sì, sì, tra l'altro quella del Guardian è molto affidabile, perché però no, sono così, cioè tante squadre hanno questi giocatori che vengono dalla cantera, là giocano ancora a calcio tutti, non fanno l'ora e mezza come i nostri ragazzi alla scuola calcio, la giocano nei campi, nei potreros, come li chiamano loro, e quindi si formano calciatori, in più vengono in Europa con la fame, perché lo stipendio medio di un calciatore argentino è la nostra C, passa Serie B, Serie C, quindi capisci che gli stimoli sono tanti.
E per chiudere, capocannoniere con 21 gol, Miguel Borja del River, che era al Livorno, me lo ricordo, con Nicola, ho visto l'anno non me lo ricordo, 2013, vabbè, passato un po'.
Sì, un sacco di anni fa. Però. Anche lui è cresciuto col tempo, a parte che il River è comunque una buona squadra che crea tante occasioni, perché Beltrán l'ultimo anno al River fece un sacco di gol, a Fiorentina invece stenta un po', però sì, no, ma ci sono queste storie, guarda, di calciatori che magari, io penso a Rondon, che ha giocato in Argentina, è venuto in Inghilterra, ha fatto dei gol, adesso è tornato in Sud America, gioca in Messico, magari fanno fatica, perché poi dipende anche dal tipo di gioco che sviluppi e dalle tue caratteristiche, perché come dico sempre, prima parlavamo di D'Aversa, un allenatore deve mettere in condizione i suoi attaccanti di giocare nel modo migliore possibile per sfruttare le caratteristiche. Sei una torre, non puoi giocare in contropiede, sei uno piccolino, non puoi fare i cross dal fondo, insomma. Questa è una delle armi che vanno utilizzate da parte degli allenatori. Prima parlando di D'Aversa, ti ricordi, noi inglese nessuno aveva mai visto giocare così né prima né dopo.
Sì.
Palla a 40 metri, lui le sgonfiava tutte, la metteva giù di petto, spizzava per Gervinho dietro ed era il suo gioco. Se giochi scambi stretti o palle negli spazi, perdi il 90% della sua forza, insomma.
Sì. Intanto ti arrivano gli auguri anche da Stefano Brianti, che dice: il mio scrittore preferito, oltre che immenso conoscitore di calcio, ciclismo e musica. Ecco, la musica, vedi, non lo sapevo.
Sì, un'altra passione. No, Stefano Brianti è un grande, veramente. Poi, diciamo, un amico caro e una persona molto molto competente di calcio.
Simonetta Coligni chiede: il tuo gruppo preferito qual è?
Per Gem li adoro dall'inizio. Ho amato moltissimo i REM, adesso adoro un gruppo sconosciuto in Italia che si chiamano Manic Street Preachers, che hanno fatto, secondo me, il più bel pezzo della storia del rock, che si chiama Motorcycle Emptiness.
Così la Simonetta annuisce, ha detto: bravissimo, complimenti, oggi lo farà passare, oggi pomeriggio magari. Allora.
Grande,
ha detto che
grazie,
lei li mette. Poi aspetta, prima di saltarti, sfattiamo anche magari una falsa credenza di qualcuno, che tu lavori anche in tutto questo, cioè, non hai solo passione, tu lavori a tempo pieno, e hai anche due figlie, una famiglia, due figlie.
Sì, no, lavoro, sono contento, ho un bel lavoro in un'azienda di Parma che è all'avanguardia, possiamo anche fare il nome perché è l'Open qui di Parma, lo SPIP, no, lavoro e come, chiaro che le passioni da qualche parte bisogna infilarle. Spesso di notte, finché tiene il fisico va bene, insomma.
Grazie Remo Gandolfi, ancora auguri di buon compleanno.
Grazie carissimo.
Ciao,
grazie
Remo,
Alberto,
alla prossima. Ciao. Allora, ancora ragazzi, qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Adesso non mi ricordo più quelli che ho letto e quelli che no. Concordo con Gandolfi sul profilo del trequartista per quanto riguarda le schermature di Somme ed Hernani. Suggerirei di guardare le loro statistiche alla voce palle recuperate, contrasti vinti, confrontate con quelle di Bernabé, differenze imbarazzanti. Sì, vedo più Somme magari, però io lo vedo bene Somme, vedrei bene lì in un centrocampo a tre. Poi sì, forse mi ha convinto più come trequartista, non so, è difficile trovare una posizione. Il potenziale c'è, secondo me. Comunque ho fiducia nella sua crescita, devo dire. 3 anni fa sembrava veramente un alieno, oggi è uno che ci sta in Serie A, poi ha un grande fisico e questo nel calcio di oggi è un grande punto di partenza. Luca ci scrive: io vedrei bene Bernabé vertice alto, Keita basso, l'unico dotato di tecnica sufficiente e imprevedibilità, di tecnica e sufficiente imprevedibilità è Bernabé, tenerlo lontano dalla porta è veramente uno spreco, dice Luca. C'era l'altro Luca che ci ha mandato la designazione, l'arbitro sarà, no, perché ormai è importante la designazione, da Federico Lapenna di Roma, assistenti Gallatini, Colarossi, quarto uomo Prontera, VAR Marini, AVAR Camplone. Io poi sono pessimo nel ricordare precedenti con quello, con quell'arbitro, non ci faccio molto caso, quindi non so, alzo le mani e speriamo in bene. Daniele da Medesano ci scrive: con i recuperi degli infortunati speriamo in un maggior equilibrio tattico. Ancora Matteo da Roma, premesso, ah no, questo l'ho già letto. Beh, Davidone oggi non c'è ancora scritto, non so, sarà impegnato, magari dopo ci si collega a volte a impegni di lavoro. Ragazzi, lavora anche Davidone. Allora Roberto dice: non abbiamo preso, è polemico sul discorso Gaetano. Roberto: non abbiamo preso Gaetano, abbiamo preso un portiere. Forse era meglio di investire diversamente anche su se è un buon portiere, ma era così utile? Beh, devo dire che qualche dubbio, cioè no dubbio, però insomma qualche riserva dopo l'uscita con la Fiorentina e l'espulsione col Napoli le avevamo manifestata, però sta facendo bene, cioè mi sembra che sia, anzi le prestazioni dopo sono state sempre più che sufficienti. E Brunetta che fine ha fatto? Chiede Bonaz. Facciamo così, ci informiamo su Brunetta nel corso della pubblicità.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, questa è una settimana anche di Champions League. Purtroppo non c'è un avversario. Il Parma gioca con l'Empoli. L'Empoli non si stancherà in Champions League, ma parliamo di questo, ma anche di molto altro, con il nostro nuovo ospite che torna a trovarci, Nicolò Anfosso di Sport Italia. Ciao Nicolò!
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, stai seguendo ovviamente tu la Champions League, segui da vicino anche molto l'Inter, visto che abbiamo anche qualche interista che ci segue, insomma, partita che l'Inter deve, con lo Young Boys in trasferta, partita da vincere, immagino, però doveva vincere anche la Juve con lo Stoccarda ieri sera, e invece... Che peccato, quanto ci dispiace, la Juve ieri ha perso, come la mettiamo?
Sì, è stata una brutta prestazione quella con la Juve, ma forse non troppo sorprendente, vedendo anche l'andamento della sfida che si è giocata sabato contro la Lazio. Diciamo che Thiago Motta sta portando avanti le sue idee, forse i giocatori sono ancora lontani dall'effettiva applicazione nel concreto, perché stiamo vedendo una squadra che fa parecchio fatica a cercare di impostare una manovra offensiva con velocità, e sta soffrendo squadre che si chiudono e poi ripartono. È accaduto anche in campionato, di fatto poi ha preso solo un gol in campionato su rigore contro il Cagliari. Però le occasioni che concede la Juve sono tante. Ieri non c'è tra virgolette stata partita, perché lo Stoccarda è riuscito a dettar legge dall'inizio alla fine, forse una piccola pausa nel secondo tempo, però alla Juve è mancato il peso offensivo di Vlahovic, che poi è stato sostituito da Adic, ma non solo, anche una rapidità nella costruzione della manovra della metà campo avversaria.
Speriamo.
Questa sera l'Inter dovrà cercare di impostare a casa i tre punti, ovviamente una partita che sulla carta è forse la più agevole del calendario dei nerazzurri. C'è il fattore sintetico non da sottovalutare, e c'è il fattore Inzaghi con la prospettiva domenicale sul derby d'Italia. Ci saranno diversi cambi di formazione, però insomma l'appuntamento è agevole, da non sottovalutare, come ha detto Berani, che conosce d'altronde molto bene il calcio svizzero. E quindi mi aspetto che l'Inter aggredisca la partita sin da subito, senza però lasciare campo a giocatori che possono far male in contropiede.
Speriamo che quello che hai detto sulla Juve valga anche tra una settimana, quando la Juve affronterà il Parma, e che si stanchi bene nel weekend, visto che è una partita difficile. Nicolò, Parma che invece domenica ospita l'Empoli, ovviamente puoi immaginare che qui tutti vogliono vincerla questa partita, e ci mancherebbe altro. Però non è, al di là del blasone dell'Empoli, che non è quello di altre squadre, ma a guardare i numeri, insomma, è una squadra tutt'altro che da sottovalutare in questo momento.
Hai detto bene, partendo dal presupposto che la classifica è ancora molto corta, la seconda metà della graduatoria vede 10 squadre in 6 punti, però l'Empoli ha iniziato molto bene il campionato, forse era una delle squadre maggiormente sottovalutate nelle cosiddette griglie di partenza ferragostane che noi giornalisti, i tifosi, sì, un po' tutti fanno.
Io lo davo proprio per spacciato, cioè anche per la legge dei grandi numeri, no? Veniva da diverse salvezze consecutive, poi su D'Aversa forse avevo qualche riserva dopo l'ultima esperienza, invece mi sta veramente stupendo. Prego Nicolò.
Si sta ben comportando, diciamo che sta portando avanti la consueta filosofia e ogni anno riesce a tirar fuori potenziale da giocatori che sulla carta non erano riusciti ad esprimerlo al 100%, mi riferisco a Sebastiano Esposito che dopo un'annata tutto sommato positiva con la maglia della Sampdoria si sta ben disimpegnando ora all'Empoli, lo stesso Lorenzo Colombo, e poi a centrocampo quest'anno forse è l'anno in cui potrebbe esplodere Fazzini, un giocatore che tra l'altro l'allenatore dell'Empoli Primavera, Birindelli, ha paragonato in prospettiva a un Barella. Insomma, è Empoli che sta lavorando bene sulla scia della tradizione, il lancio ai giovani, e sul campo stanno trovando i risultati anche contro il Napoli. Nonostante la sconfitta, la squadra è stata super presente in campo e non avrebbe fatto avrebbe meritato quantomeno il pareggio per quello che si è visto in campo. E quindi sarà un impegno tosto per il Parma, senza dubbio.
Ecco, Parma che secondo molti, insomma, ha qualche punto in meno di quelli che avrebbe meritato, ma deve recitare il mea culpa perché segna forse anche un po' poco rispetto a quello che crea, anche se comunque i gol ci sono, subisce un po' troppo, io dico soprattutto, non solo io, soprattutto in contropiede. Col Como tutto sommato un pari abbastanza giusto, forse ai punti avrebbe fatto qualcosa di più il Parma, forse anche non solo per i due legni colpiti, però ecco che ci eravamo sentiti tempo fa, ad oggi che Parma ti sembra questo?
Sì, e forse manca un pochino di gestione dei momenti all'interno della singola partita, perché una squadra che comunque ha la consapevolezza di doversi salvare dovrebbe anche avere l'accortezza in certi frangenti di cercare quantomeno di magari di chiudere uno spazio in più, di spazzare una palla in più, che non provare una costruzione nella metà campo avversaria magari in situazione di vantaggio. E questo è un aspetto su cui sicuramente Pecchia ci lavorerà, perché in Serie B il Parma riusciva a costruire gioco contro tutte le squadre, in Serie A devi saper adattarti a seconda delle contingenze. Poi c'è anche il fattore espulsione, perché il Parma ho visto che ha avuto 4 espulsioni su 8 partite, comunque giocare il 50% delle partite in inferiorità numerica non è un aspetto da sottovalutare, e su questo ovviamente, anche su questo in Serie A devi lavorarci, perché è un handicap notevole.
Allora, stavo guardando una lista di svincolati, così dal nulla mi è apparsa, appunto Mario Balotelli, si parlava tanto di questo possibile arrivo al Genoa, ma mi pare che non se ne sia ancora fatto nulla però, pensi che sarà una cosa che andrà in porto o no? Tu che sei sul pezzo, Nicolò.
Sì, potrebbe farsi, in queste ore si dice che l'accordo sia vicino, soprattutto l'edizione genovese di Repubblica, rilanciavo che stamattina la trattativa quasi in conclusione con un ingaggio di 400.000 euro per Balotelli. Genoa che tra l'altro non vive una situazione societaria particolarmente brillante, 777 Partners ha avuto diversi problemi giudiziari, si parla di disimpegni in altre squadre che il fondo detiene, quindi ecco, situazione in evoluzione, e poi di fatto è un riflesso sul campo, perché quest'anno la squadra è stata smantellata dei due tasselli principali, Gudmundsson e Retegui, non adeguatamente sostituiti. Girardino fa con il materiale che ha a disposizione e i risultati non stanno dando ragione al Grifone, nonostante comunque abbia le carte in regola per provare a giocarsela per la salvezza, sicuramente.
Nicolò Anfosso, ultimissima domanda, visto che sei anche tu appassionato di ciclismo. Io dico, la stagione meno male che è finita, perché ormai nelle grandi gare non c'era più storia per come le dominava Pogacar. Cioè, bravissimo, fenomenale, però posso dirlo, che palle!
Assolutamente sì, ma non siamo i soli a dirlo, perché anche Roglic ha già dichiarato che l'anno prossimo parteciperà alle gare in cui non ci sarà Pogacar.
Sì,
è stata una battuta, ma forse non sarà completamente una battuta. Sì, è stata una stagione dominante, una stagione storica, però ho la sensazione che potremmo essere solo all'inizio di questo dominio, quantomeno nei grandi, in ottica grandi giri. Ecco, l'anno prossimo vedremo poi nel fine stagione, nel pre-season del 2025, quali saranno le scelte in ottica di calendario e chissà che Vingegaard magari non possa optare per il Giro d'Italia in preparazione al Tour, partendo dal presupposto che secondo me Pogacar l'anno prossimo proverà il Tour e la Vuelta.
Infatti, magari almeno Vingegaard, se è furbo, dice almeno vinco il Giro d'Italia, come ha fatto, esatto, Roglic l'anno scorso. E no, vabbè, la cosa positiva è che quando ricomincerà la stagione saremo focalizzati sulla Milano-Sanremo, che lì non c'è Pogacar che tenga, quella lì è comunque imprevedibile come gara.
Assolutamente sì, è imprevedibile ed è l'obiettivo numero uno di Pogacar, e quindi ci ha messo già il mirino, lo dice da tempo, è una classica che non gli si addice. L'anno scorso forse la UAE ha sbagliato un po' l'approccio tattico e forse anche nei corridori da portare, però è difficile fare la differenza sul poggio, nonostante poi negli ultimi anni rimangano pochi corridori, sì, in cima, una decina, però qualche velocista che resta in gruppo c'è sempre ed è velocista resistente, e boh, chissà che il pazzo Taddei non possa provare un qualcosa di diverso, non turchino,
sì, è troppo lontano, esatto.
Però, sì, però ci presta magari.
Vedremo, ecco, vedi, in quel caso ci sta, nel senso lo accetto da telespettatore. Al Lombardia è un no contest col percorso che c'è, cioè non era neanche da guardare quella gara lì, era scontato come sarebbe andato. Alla Sanremo sarà un altro film, avremo molto tempo per riparlarne. Nicolò Anfosso, Sport Italia, grazie mille, alla prossima, ciao Nick.
Ciao Alberto, un saluto a voi.
Allora, messaggio cattivissimo di Armano da Corcagnano, no dai, contro Charpentier, cioè Armano dai, dici che le partite in inferiorità numerica sono di più se calcoliamo ogni volta che entra dalla panchina Charpentier. Guarda, lo leggo Armano il tuo messaggio per dire che però all'ultima partita ovviamente Charpentier ci fa vincere, ha fatto una bella prestazione, è entrato bene all'ultima, forse quella precedente un po' meno, un'altra era entrato meno bene, però devo dire che l'impegno da parte di Charpentier non manca, e ripeto anche poi gli esiti, perché ribadisco, contro il Como ha fatto quello che doveva fare, e poi comunque Bogny a una certa ora della partita non ne ha veramente veramente più. Poi Romano, anche lì siamo sempre avete mangiato oggi pane e cattiveria, Romano, anche tu. Somo, ognuno lo vede in ruoli diversi. Io lo vedo bene in panchina assieme a Mihaila, che in 8 partite ha 0 gol e 0 assist. Insomma, ragazzi, siamo il Parma, una squadra che deve salvarsi in Serie A. Non si possono avere tutti i fenomeni. Teniamoci stretti quei 2-3 fenomeni che abbiamo, che comunque è tanta roba, sperando che bastino, ma si lotta partita dopo partita per la salvezza. Sapevamo che sarebbe stato così, e infatti al momento è così. Pubblicità, e poi abbiamo Andrea Canin che ci parlerà anche della sua disavventura con l'alluvione di sabato. Cosa seria, c'è poco da scherzare, gli è andata molto molto bene. Dopo la pubblicità, restate con noi.
Palla in tribuna.
Lo senti? È il suono della fortuna.
Gioca con il super concorso Gratta Fortuna Conad.
Dal 16 al 30 ottobre, acquistando i prodotti sponsor, ricevi delle cartoline da grattare. Scopri subito se hai vinto una delle 40.000 carte prepagate Conad, fino a 50 euro. In più, grande estrazione finale di una favolosa Jeep Avenger e-Hybrid. Buona fortuna con Conad.
Montepremi totale 290.735 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su grattafortuna-conad.it.
Renault. A ottobre, nuovo Renault Capture E-Tech Full Hybrid, tuo da 119 euro al mese per 36 rate con incentivi Renault in caso di permuta o sei libero di restituirlo. Anticipo 7.720 euro, rata finale 19.734 euro, TAN 6,25, TAG 7,41. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Disponibili anche benzina e Ecogm Mild Hybrid. Scopri tutte le offerte online e in showroom.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
100 Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico. 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Empoli. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Ritorna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia, le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 27 ottobre a Parma, Piazza Ghiaia, con orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, rieccoci in diretta. E allora subito un benvenuto al cosiddetto Duca di Campora, Andrea Canin. Ciao Andrea.
Ciao Alberto, è troppo buono.
Meglio Duca o meglio Conte, non so, Marchese, non so, però Campora è il tuo feudo, Campora.
È il mio feudo, mi ritirerò lì perché giù in pianura vedo che è pericoloso.
Allora, raccontiamo cosa ti è successo, perché ieri l'abbiamo anticipato. Allora, faccio una premessa, apro la Gazzetta lunedì, guardo le foto e mi è caduto l'occhio, visto che i miei genitori, anch'io ho abitato una vita lì in zona San Lazzaro Est Marore, conosco bene quel sottopasso, quello di fianco al campo dell'Arsenal, restando in tema calcio. Ho detto, caspita, guarda quella macchina che si è infilata. Tra l'altro ho detto, ero al bar lunedì mattina, preparando Bar Sport, giustamente vado al bar, ho detto, mi sembra anche una bella macchina, tra l'altro. Poi, poche ore dopo, vengo a scoprire che era la tua. Cosa ti è successo?
Sabato sera verso mezzanotte e un quarto stavo tornando, ero andato a vedere una partita di pallavolo, perché tu sai che ero andato a vedere una partita della Pomia Cremona, pioggia incredibile, stavo tornando a casa e facendo quella strada lì che faccio di solito per arrivare a casa.
Perché tu dove, abiti per farci gli affari tuoi?
Io abito a Basilica Goiano.
Ah, ok. Quindi stavi venendo da Parma, andavi in direzione verso la fuori.
Da Parma, esatto, e niente, ho preso quella strada lì per evitare per evitare la tangenziale. Ho detto evito la tangenziale perché c'erano delle pozzanghere incredibili, macchine che facevano fatica a andare perché pioveva veramente forte, e niente, ho fatto questa strada qua, ho fatto il sottopasso senza pensare che potesse essere allagato, non c'era nessuna segnalazione, tra l'altro avevo una macchina dietro gentilissima di persone che sono fermate poi e mi hanno portato a casa, che ringrazio ancora queste anime buone che hanno portato
forse
a casa.
Forse li hai anche un po' salvati tu, perché hanno visto cosa è capitato a te.
Posso dire che loro sì, gli ho evitato probabilmente di entrare anche loro, perché non si capiva assolutamente.
Infatti questo ti chiedo, no, perché magari poi può succedere a tutti, perché tutti pensiamo magari io non ci finirò, però tu praticamente magari pensavi che fosse, non so, due spanne d'acqua, non lo so come l'hai vista.
Esatto, di notte non si capisce bene, io sono potevo pensarci un po' stupidamente, non ci ho pensato, però assolutamente non si intuiva quanta acqua c'era.
E quindi ti sei ritrovato con l'auto che non andava più praticamente, che si è fermata?
Sono trovato con l'auto che non andava più, l'acqua che cominciava a entrare, i finestrini che non venivano giù e le portiere che facevano fatica a aprirsi. Quindi è stato,
che brutta situazione.
Non è stato bellissimo. Infatti ho pensato anche se fosse successo magari a una persona più anziana, una donna che magari faceva fatica ad aprire la portiera.
Ma poi è un attimo anche farsi prendere dal panico, anche se lì forse è più l'istinto della sopravvivenza, non lo so, eh.
Sì, beh, io non ho paura dell'acqua, ho il brevetto da bagnino faccio il 118 con l'automedica, insomma un po' di rudimenti in queste occasioni ce le ho, però in effetti non è stata una bella situazione, sinceramente.
Ma l'auto, scusa, ha iniziato proprio a galleggiare addirittura o no?
Sì, l'auto ha cominciato a galleggiare proprio, infatti è rimasta di traverso proprio perché non, cioè galleggiava, era un metro e mezzo d'acqua.
E sei riuscito a uscire dalla portiera, quindi alla fine, in qualche modo?
Sono uscito dalla portiera, c'era questi signori, questa ragazza con l'ombrello che mi diceva vieni sotto che piove, io dicevo guarda che non è questo il problema, sono appena uscito da un metro e mezzo d'acqua, non è quell'acqua che mi arriva in testa adesso che mi fa la differenza. No, sono stati a parte gentilissimi, persone tra l'altro che non conosco il nome, quindi vorrei ringraziarli se per caso fossero in ascolto, perché sono stati veramente dei signori.
Meno male, l'auto è da buttare però.
L'auto purtroppo è da buttare, e la cosa forse che mi ha fatto più arrabbiare sono i 450 euro di carro attrezzi che ho speso ieri per farla portare via.
Sì, da buttare.
Secondo me in una situazione del genere forse la gente potrebbe essere un po' più comprensiva di chi ha avuto già una disgrazia. Sì, però insomma queste sono cose che esulano dal calcio.
Hai la mia solidarietà. Allora, adesso devo rispondere a un messaggio di Rino che si lamenta che non leggiamo i messaggi. Allora, in radio 1 su 3, Rino, sì, 1 su 3, ce ne hai mandati 3, adesso ho visto l'ultimo. Gli altri era, si ragiona ma Bernabé può partire leggermente più indietro, è vero? Poi dice, Hernani centrale difensivo con Balog, Estevez e Keita mediani di rottura, Bernabé con a fianco Man a destra, Anquist a sinistra, Bonini che fa il golasso. E poi Rino, in TV ti garantisco che c'erano tanti di quei messaggi che non è facile leggerli tutti. Vabbè, ah, lo parlo per Bar Sport, e per fortuna, e cerchiamo un po' di riassumere. Andrea, venendo un attimo al calcio, c'è questo messaggio, guarda, chi critica sempre Somme Balog indirettamente sta dicendo che Pecchia non capisce niente di calcio, visto che li fa sempre giocare. Dimmi la tua su Balog e Somme.
Allora, io allora per me Somme, io sono uno dei pochi che lo considera un giocatore utilissimo, anche se non ha quelle fiammate forse come aveva all'inizio della stagione scorsa, perché se noi lo andiamo a vedere quando gioca soprattutto dietro la punta, si fa un mazzo tanto nell'andare a rincorrere, cioè dà un equilibrio secondo me che difficilmente altri giocatori possono dare. E Balog è nazionale ungherese, è giovanissimo, secondo me ha tutte le caratteristiche per diventare un ottimo difensore. Quindi io continuo a dire, Pecchia li vede tutta la settimana, sceglie loro, e quindi non penso che si faccia del male da solo mettendo in campo dei giocatori così balordi come sembra di capire da alcuni messaggi.
Restando sul tema centrocampo, Mandela Keita sembra ormai pronto ad avere minutaggio, adesso non so se titolare o meno, e Stevez è tornato ad allenarsi col gruppo, quindi magari non da domenica ma poi ci sarà. Qual è il tuo centrocampo ideale? Se c'è un centrocampo ideale, ti chiedo i due mediani e il trequartista, detto che nell'epoca dei cinque cambi poi magari si parte in un modo, anzi sicuramente si parte in un modo e si finisce in un altro.
Allora, io Keita lo vorrei vedere dall'inizio di fianco a Bernabé, e più avanti mi piace Hernani o Somme, comunque forse più Hernani che dà qualcosa in più, quindi io farei Keita che dà una certa difesa al centrocampo, Bernabé che dà la creatività, e davanti Hernani assolutamente mi piace molto.
Con Empoli che partita ti aspetti?
È una partita difficile perché da adesso lo sappiamo che è una persona che legge bene le partite, è una persona che secondo me organizza molto bene la squadra in fase difensiva, e quindi noi dobbiamo essere secondo me tranquilli, non farci prendere dall'entusiasmo come facciamo a volte. Credo che sia anche una caratteristica di una squadra giovane come la nostra, l'entusiasmo e la voglia di fare, perché sento molte critiche, però a me piace molto questo Parma che cerca di segnare il secondo gol. Poi alla fine magari prende il pareggio e allora ci arrabbiamo un po', però a me vedere una squadra propositiva che gioca e che non si accontenta come fanno altre squadre, magari in Serie A è un po' rischioso, però poi alla fine a me piace vederlo giocare da tifoso così, quindi io continuerei su questa strada. È ovvio che secondo me con le partite che si accumulano da parte di molti giocatori che magari non hanno avuto tante esperienze in Serie A, secondo me può andare sempre meglio, nel senso che si capisce, si fa esperienza, si capisce, quindi io sono fiducioso, l'ho sempre detto e lo continuo a dire.
Ultima domanda, su chi bisogna fare la corsa di altre squadre, cioè qual è quelle che d'ora in poi dobbiamo, almeno noi tifosi, guardare subito il loro risultato quando finisce la partita, chi dobbiamo gufare insomma?
Io direi Venezia, Lecce sicuramente, Cagliari e anche il Genoa, sentendo tutte le voci di questa anche difficoltà che possono esserci in società, sì. Secondo me sono voci che destabilizzano.
Approfittiamone, quindi, dai, è inutile essere
approfittiamo
ipocriti.
Di queste disgrazie altrui.
Esatto. È così, Andrea Cagnini, insomma, tu di piccole disgrazie allora hai dato, comunque alla fine è andato tutto bene con l'alluvione. Grazie anche per questa tua testimonianza che è importante, perché sono situazioni dove tutti ormai ci possiamo trovare da un momento all'altro. Grazie Andrea, alla prossima.
Grazie a te Alberto, forza Parma.
Assolutamente, sempre. Sono le 15:00, 18 secondi, è conclusa questa puntata di Palla in Tribuna. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento ovviamente domani poco dopo le 14:00. Ciao a tutti.